Radio Emilia Romagna. Lo sguardo altrove, storie di emigrazione.
Giorgio Prati, Cesena, 1959, São Paulo. In Brasile sono stato 10 anni. Sono partito il 3 agosto del 1959. Sono partito con la Federico C, della compagnia Costa, da Genova. Avevo 20 anni. E sta nave che era gigantesca. E io, povero cesenate, nato in provincia, dove tutt'al più eravamo abituati ai nostri barconi, vedo sta cosa gigantesca. Salì su, su, in alto, nella prua. E tutta la gente in basso, parenti che venivano a salutare, piccoli, piccoli li vedevi. E c'era anche la banda musicale che salutava la partenza degli emigrati. Sono partito tramite il CIME, che era un'organizzazione internazionale che faceva appunto richiesta di persone sia italiane che spagnole. Per esempio, ho viaggiato con dei greci, e anche loro erano sempre della stessa organizzazione, che non sono andati in Brasile, ma in Argentina, Uruguay. Ricordo una mamma con un bambino di 6 o 7 anni che raggiungeva il marito in Argentina. Dopo, un'altra che raggiungeva il marito che era in Brasile. Anche lei è scesa a Rio de Janeiro, mentre io sono sceso a Santos, che rimane vicino a São Paulo, dove mi aspettavano, perché io sono andato là con un contratto di lavoro. Il mio incarico era di capo officina, ero meccanico, progettavo anche. La passione per la meccanica nasce in me dalle scuole che ho fatto. In più, io, sin da 12-13 anni, andavo in officina nel periodo estivo e anche nel periodo scolastico. C'avevo un'officina di artigiani dove andavo cercando di ideare qualcosa per risolvere i problemi. Poi io sono forse anche un po' inclinato alla progettazione. Come un dono di natura, come per uno scultore o un pittore. In modo che io ideavo, progettavo. Ho fatto anche delle macchinette nell'officina per poter fare più in fretta i lavori. Per esempio, una troncatrice che allora non si sapeva. Andai in demolizione a Gambettola e misi assieme i pezzi, perché se no dovevi segartelo a mano e serviva a sveltire il lavoro, a faticare di meno. Quindi sono sempre venuto su così. La mia officina era in via Cesare Battisti, a Cesena, vicino alla torrefazione del caffè ABC, che non so se sia ancora lì. Io abitavo lì vicino, a Porta Trova. Poi dopo ho finito le scuole industriali, dove ho avuto ottimi professori, ottimi ingegneri, tra cui un ingegnere navale che una volta aveva anche progettato navi, solo che nel periodo fascista, non essendo di idee fasciste, era stato emarginato e si è messo a fare l'insegnante. Proprio durante il mio ultimo anno di scuola ebbe un malaccio e morì. Si chiamava ingegner Sassanelli, lo ricordo ancora, era una bravissima persona. Ti insegnava le cose, te le faceva capire, in più ti portava rispetto. Noi scolari non ci ha mai dato del tu. Lei, signor Prati, vuole accomodarsi? Era di Bari. Comunque una persona ammirevole, perché ho imparato molto, anche per la progettazione, che a me attirava moltissimo. A São Paulo ho conosciuto uno che era di Cesena e che ha fatto le scuole che ho fatto io. Era quello che ha progettato il Settebello, il motore del Settebello. Era emigrante anche lui. Poi dopo ha ideato un sistema per consumare meno carburante, facendo una scatola di accensione a doppio scoppio. Allora lui l'ha progettata e io ho fatto tutti i pezzi. mi sembra si chiamasse Spinelli ed era di Cesena. Lui però è rimasto là. Ricordo che aveva un eritema e a ogni cambiamento di stagione questo eritema si accentuava ed era orrendo vederlo. Ma era tutto estroverso. Aveva la camera con gli altoparlanti infilati nello stereo per sentire. Era estroverso proprio.
Che sarei io se ventura non fossi assim? Se non fossi paura la cura del mio peito dentro di me? Che sarei io se ventura non fossi assim? Se não fosse pampa largura do meu peito dentro de mim, arde essa chama crioula, arde meu coração estropiado.
Io sono partito per il Brasile perché, essendo mio padre amico di uno che aveva un'azienda là, una ferramenta, è venuto qua in Italia. Allora, parlando così, ha detto: io avrei bisogno di un capo officina là, perché il mio se ne va e si mette in proprio. Così mi ha invogliato. Ma oggi riconosco che fu una decisione avventata, una mancanza di testa mia e un condizionamento di mio padre, perché proprio nel 59 era cominciato il boom e quando sono andato via di qui non è che fossi disoccupato, io avevo un lavoro che prendevo all'epoca 50-55 mila lire al mese, che quando sono arrivato là, in Brasile, da capo officina, prendevo 30 mila lire, era da prendere e ritornare su. Cosa fu che mi spinse a partire? Un po' lo spirito d'avventura, perché avevo 20 anni. E il padre che mi spingeva, perché andando là ti puoi creare un futuro, ti sacrifichi un po', poi dopo. L'America del Sud era stata buona in precedenza, ma io quando sono andato là occorrevano 3 lire per comprare un cruzeiro, che allora andava il cruzeiro. Quando poi sono ritornato occorrevano 3 cruzeiro per comprare 1 lira. Il 600% di svalutazione, gli stipendi da un anno all'altro, negli ultimi tempi, aumentavano del 100%, ma aumentavano quando tu avevi già avuto il 100% di aumento nel costo della vita. C'era una miseria. Molti sono ritornati, come sono ritornato io, ma molti che là avevano una professione come avevo io, che là prendevo 8-9 volte lo stipendio minimo. Quindi io, con uno stipendio da attrezzista, potevo affittare una villetta indipendente, mantenere una donna di servizio, la moglie, e il fine settimana ti potevi permettere il fine settimana Santos, che era a 50 chilometri. Venendo qui la cosa è stata ben differente. Perché fai fatica in due ad andare avanti. Ma torniamo alla mia partenza. Partiamo da Genova. Eravamo tutti in cima alla nave che incominciava a muoversi e si distaccava dal porto, e la gente, i parenti che salutavano. Io che non avevo parenti da salutare dissi: Giorgio, quanto tempo passerà prima che tu riveda la tua terra? Sono passati 10 anni. Dopo il viaggio è stato bello, perché non c'era giorno e non c'era notte, era un continuo passare dalla piscina alle sale da ballo. L'oceano, quando siamo stati nel punto zero, c'era un'umidità, una nebbia, non respiravi, sembrava di respirare l'equatore. Era il punto zero, no? Sembrava di respirare a vuoto, tanto era l'umidità in cima alla nave che camminava. Era un altro clima. Poi, quando sono arrivato a Santos, anche lì ho preso una giornata di nebbia. La prima sera sono andato in centro, in mezzo a sto ponte, e ho visto tutti sti grattacieli, tutte ste insegne. Sembrava di vedere quei film su Las Vegas. Poi sono andato verso la periferia e ho incominciato a vedere tutta sta gente che stava sdraiata ai margini della strada, coi giornali che si copriva. Un altro giorno ho visto uno che gli avevano dato una coltellata e stava lì, steso. E la gente passava e nessuno si voltava. Allora di lì ho cominciato ad accorgermi della grande disuguaglianza di vita lì. Un giorno addirittura, da dove abitavo, ho visto uno andare verso i bidoni dei rifiuti, poi frugare. c'era gente con macchine lussuose che andava nei night e spendeva milioni in una serata, quando un operaio, per prendere quella cifra, doveva lavorare anni. Loro lo spendevano in poche ore. E poi dopo c'era gente che lavorava da me, quando ero ancora capo officina, che si faceva 4 ore di viaggio per venire a lavorare, perché non poteva permettersi di pagare l'affitto e mantenere la famiglia. 4 ore di viaggio all'andata e 4 ore al ritorno. Eppure avevano 4 figli. E non capivo come avevano il tempo di fare 4 figli. La mia era un'azienda che si facevano attrezzi da officine, centinaia di articoli. Allora, lì, ho cominciato a fare degli stampi per la plastica. Ho cominciato a progettare degli stampi, a farli. E ho cominciato a farmi una cultura su quello lì, sulla plastica. Poi ho preso dei libri, mi sono approfondito sulla progettazione, non tanto sulla resistenza, perché ne avevo già capacità, ma era il sistema di funzionamento del liquido, finché ho trovato da litigare col proprietario e ero deciso a ritornare in Italia. Allora mi è stato fatto, da quello che era il capo officina prima e che aveva un'azienda, mi è stata fatta la proposta di mettermi in società. Quella è stata la mia rovina. All'inizio la cosa è andata bene, perché eravamo arrivati a un punto che un anno sì e un anno no si poteva passare 6 mesi qua in Italia e le cose lì sarebbero andate avanti ugualmente. Ormai l'attività sarebbe andata avanti perché io guardavo la parte meccanica, lui guardava la parte commerciale. Non faccio il nome perché adesso è morto, era di Cesena. Era 4 anni e mezzo che eravamo in società. Lui aveva una piccola azienda, allora quello che io avevo di capitale l'ho messo lì per ampliare l'azienda e prendere i macchinari. Gli stampi che si facevano erano stampi nostri. Fra i clienti avevamo diverse ditte grosse, fra cui anche la Volkswagen. Tutti i mesi veniva lì e prendeva 5.000 di quello, 5.000 dell'altro, e gli stampi erano i nostri. Ho fatto addirittura degli stampi che la Volkswagen, addirittura, mandava in Svizzera perché nessuno era stato in grado di farli. Ma è successo che quando ha iniziato la società, lui ha detto che a chiudere la società vecchia e aprirne una nuova c'erano dei soldi da pagare. Allora ha detto, quei soldi lì li utilizziamo per ampliare l'azienda. In quei 4 anni e mezzo, quello che era uno era diventato 5 e forse più. Perché avevamo un capitale di stampi che io facevo. E so io le ore che facevo. Alla sera, alle volte, quando andavo a casa, ogni tanto dovevo sedermi nei gradini perché non riuscivo più a camminare. Però ero arrivato a una soddisfazione, che avevo realizzato il mio sogno, aver capitalizzato e poter permettermi di trascorrere una vita più agiata. Io penso che il sogno di una persona, se ha un po' di ambizione, sia quello di progredire. Perché quando tu ti puoi permettere una barca, una villa tua, e puoi anche toglierti qualche soddisfazione, io penso che sia l'ambizione di qualsiasi persona che ha un po' di carattere. È venuto che lui doveva venire in Italia per trovare i suoi. Era già 15 anni che non veniva e ha chiesto dei soldi a nome della società e se li è messi in tasca. E intanto abbiamo formato la nuova società, perché altrimenti io non avrei avuto voce in capitolo con le banche e in altre cose. Poi è partito. Quando è ritornato c'è stato sto diverbio per il fatto che mancava questa somma e abbiamo trovato da discutere e ha detto a sto punto se tu non hai fiducia sappi che tu sei in debito con me della metà della nuova società. Di modo che io mi sono trovato in debito nei suoi riguardi e ho chiuso tutto. Un tipo che ha... mandava cancari a suo padre che era morto. Dico tutto. Non faccio il nome perché non voglio. Ormai è una cosa chiusa. Lui adesso è morto. È morto in Brasile. Il fatto è che dopo un paio d'anni, non avendo più nessuno che gli faceva gli stampi, ha dovuto chiudere. E poi, quello che ha fregato me sono stati quei 10 anni persi in bottega, mentre io avrei aperto un'attività qui. E dopo, io sono venuto qui e non mi piaceva più. Dopo qui ho lavorato 3 mesi a Bologna in una fabbrica che faceva giocattoli per bambini, guerrieri, cavalli, indiani, ma non mi piaceva. Allora mi sono ritrovato con uno che era socio là, in Brasile, che era ritornato molto prima. Mi disse se entravo con lui in società. Si formò la società in 3, con un ragazzo che era lì come dipendente, solo che lui ormai il suo benessere l'aveva. Il ragazzo era un ragazzo che andava dietro al vecchio. Io volevo... che non c'era ancora nessuno a sviluppare la plastica, che a Cesena non sapevano nemmeno cos'era una pressa, e avevo già trovato uno che faceva delle apparecchiature sopra Borello, nella zona industriale, che aveva di queste macchine automatiche o semiautomatiche per la plastica e se ne liberava per prendere una più nuova. Io ne parlai ai soci, rifiutarono. Facevo ore a non finire. Dopo mi son preso un esaurimento nervoso, sono uscito dalla società e ho detto a sto punto io mi metto come dipendente, faccio solo le mie ore. E così ho fatto. E così, un po' che ho fatto degli straordinari, un po' che dopo mia moglie si è trovato un posto come bidella nelle scuole, ho fatto studiare le figlie e abbiamo finito 2 anni fa. I pezzi, i progetti, li facevo io. Avevo campo libero, ma come dipendente. Mi ero stancato. Stancato di combattere la sfiga. Il Brasile non è che non è stato generoso con me. Se avessi trovato un'altra persona, ma chi è che non si sarebbe fidato di un altro paesano? Dice, non fidarti mai dei paesani, me lo diceva un vecchietto. Il calzolaio che ci fermavamo nella piazza, dove eravamo tutti italiani, era italiano anche lui. Che lui era andato lì da ragazzino, aveva 70 anni e faceva i suoi lavoretti. Non si era arricchito nemmeno lui. Ma comunque, in generale, sono pochi che si realizzano. In più, il fatto di realizzarsi dipende come uno si realizza. Perché io potevo essere realizzato là. Però, se io vendevo là la mia attività, il mio capitale, c'avevo quasi niente. Perché qui, ad esempio, occorrono 350 milioni di lire per comprare un appartamento. Là, con 20 milioni lo prendi. Quindi, tu vendi un appartamento, prendi 20 milioni. Lì, comunque, non stavo male. Avevo molti amici, anche neri. Perché lì non c'è questa discriminazione. Lì ti trovi con il giapponese, il cinese. È una cosa normale. Lì non c'è discriminazione e l'italiano è molto considerato. Ci sono opere fatte da italiani di grande valore e quindi l'italiano è considerato. Allora io volevo ritornare là, perché là io vivevo bene. Ma non sono tornato perché ero molto, molto scoraggiato.